Voglio incoraggiarvi nel messaggio a cercare di sfogliare nelle vostre Bibbie. Io lo so che i versetti sono qui. Versetti sono qui per aiutare chi magari non ha una Bibbia o chi è molto piccolino, che non riesce a trovare i brani, oppure chi non conosce ancora bene la Bibbia e non riesce a stare dietro a tutti i versetti. Ma vi voglio incoraggiare, è un ottimo passo di crescita spirituale incominciare a conoscere bene l'ordine dei libri della Bibbia e nei messaggi, nelle lezioni, di trovare i versetti che stiamo citando. Magari se sto citando tanti non è necessario cercarle tutte, ma per questo motivo ve le mettiamo qui davanti. Ma vi vorrei incoraggiare che è utile per tutti noi. Il Signore mi ha aiutato quando incominciai ad andare in chiesa, mi ha aiutato a crescere in questo modo. Andando in chiesa non conoscevo la Bibbia, ero salvato, ma non conoscevo bene i versetti della Bibbia. Sì, i racconti, avevo sentito tante prediche, quindi i racconti li conoscevo. Ma decisi all'inizio di evidenziare ogni versetto che il pastore citava, e dopo un annetto avevo la Bibbia ben colorata, e quindi vi aiuta, perché vi aiuta a ricordare quei versetti, poi nel contesto collegato magari all'argomento ti aiuteranno a trovarli quando le devi cercare per te stesso e quando poi li devi cercare per aiutare qualcun altro. Quindi vi voglio incoraggiare stamani ad aprire le vostre Bibbie e sfogliare nei versetti, se possibile. Salmo 40, ora devo aprire anch'io al Salmo 40, versetto 4, domanda stamani: vuoi essere beato o vuoi essere beata? Vuoi essere felice? Salmo 40, versetto 4, dice, se non in Isaia, devo trovare Salmo 40, versetto 4, dice: beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia e non si rivolge ai superbi, né a quelli che si svirono dietro alla menzogna. Se vuoi essere beato, devi rivolgerti o riporre la tua fiducia nell'Eterno. La Bibbia parla molto dell'essere beati. Salmo 84, versetto 12: o Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Si potrebbe inserire un verbo essere lì: beato è l'uomo che confida in te, cioè nell'Eterno. Cosa significa essere beati? La Bibbia usa questi termini almeno 350 volte. Sono tre o quattro termini che vengono tradotti nella nostra Bibbia italiana: beato o felice, che provengono da un paio di diversi termini ebraici, e nel Nuovo Testamento quasi sempre lo stesso termine. Quindi stiamo parlando più o meno di tre termini che traducono il concetto di essere beati o felici. L'Antico Testamento la parola Esher è tradotto beato 27 volte, felice 18 volte, deriva da Asher, che significa andare dritto, proseguire avanti, cioè fare progresso, rendere giusto o a posto o essere resi felice. Quindi il concetto di Esher significa essere a posto. Sei beato, stai bene, sei su una dritta via, c'hai tutto quello che ti serve, sei beato, stai bene e quindi sei felice. Beraka è un termine diverso che significa benedire. E Dio li benedisse, Genesi 1:22. Vuol dire essere, vuol dire lodare o appoggiare o sostenere, essere favorevole ad una cosa e non contrario. Significa essere beati o prosperosi, ricevere lode o fare la pace. Questi sono i concetti collegati al termine Berakà nell'Antico Testamento. E come abbiamo citato, quando Dio benedisse Adamo ed Eva, cioè li augurò di prosperare, di moltiplicare, di stare bene, di andare su una dritta via, li benedisse. Siate fruttiferi, moltiplicate, riempite le acque dei mari e gli uccelli si moltiplicano sulla terra. Quindi lui ha benedetto il suo creato. Il Nuovo Testamento usa questo termine, Makarios, tradotto almeno 44 volte beato e 6 volte felice. Quindi sono collegati, Makarios è collegato ad Escher nell'Antico Testamento. È un aggettivo che significa ricco e istruito, conseguentemente benestante, cioè che sta bene, tutto a posto e non ti manca niente. Giovanni 13:17, l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli prima di essere arrestato, prima di andare al giardino di Getsemani, di essere tradito da Giuda, lui parla con i suoi discepoli, lava i loro piedi, vedremo questo in seguito nel messaggio stamani, e poi gli dice di seguire il suo esempio, che lui è il maestro, loro erano i discepoli, e se lui aveva lavato i loro piedi, loro dovevano lavare i piedi l'uno l'altro, cioè dovevano perdonarsi l'uno l'altro. E lui dice questo: se sapete queste cose, siete beati se lo fate. Quindi Gesù dice che noi possiamo essere beati se sappiamo certe cose e se facciamo certe cose. Possiamo essere beati, cioè prosperosi spiritualmente, prosperosi in ogni senso, che non ci manca nulla. Ora ritorno all'inizio, domanda: vuoi essere beato? Vuoi essere quello che la Bibbia chiama felice? Io voglio essere felice. Un altro termine collegato a questo concetto del Nuovo Testamento significa essere senza pesi, senza preoccupazioni o leggero. Io voglio essere felice. Tutte le persone normali, io penso, vogliono essere felici. Ma non tutti sono felici. Ma c'è una meravigliosa notizia stamani, che Dio vuole rendermi felice. E Dio vuole rendere felice e beato anche te. E non sto parlando della dottrina della prosperità. Giovanni 17, versetto 13, dice: ora io vengo a te, Gesù che prega al Padre prima di essere arrestato quella notte. Ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo. Quindi Gesù ha detto certe cose affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Gesù sta pregando al Padre e ha detto certe cose affinché la sua gioia giunga a compimento in noi. Quindi Gesù ci sta dicendo in Giovanni capitolo 17 che se noi vogliamo avere la sua gioia venire a compimento in noi, dobbiamo ascoltarlo. Dobbiamo cercare di conoscere quello che lui dice e di farlo. Come ho detto un attimo fa, non è la dottrina della prosperità, è la verità. Dio sa esattamente come renderti felice. Se vuoi essere veramente beato e felice, lascia che lui, cioè Dio, ti dimostri come lui vuole benedirti. Se vuoi essere veramente beato e felice, lascia che Dio ti insegni come Lui vuole essere, vuole che tu sia beato, quello che Lui vuole nella tua vita, perché Lui vuole renderti veramente beato e felice. Quindi noi dovremo avvicinarci a Lui. Come posso essere felice e beato? Ci sono 6 punti stamani. Il primo punto è questo: conoscendo Gesù è il modo più certo per iniziare ad essere veramente beati. La vita beata inizia veramente col conoscere Gesù. Non significa che non ci siano persone abbastanza felici prima che conoscono Gesù, ma hanno certamente bisogno di Gesù, e se tu conoscerai Gesù incomincerai veramente ad essere beato e felice. E se nel tuo rapporto con il Signore Gesù non sei beato, non sei felice, c'è qualche cosa che non va, e dovremmo avvicinarci a Lui per conoscere quello che Lui vuole per benedirci. Allora, innanzitutto, riconoscere Dio è essenziale per una felicità che duri da ora in eterno. Riconoscere quello che sto dicendo, riconoscere Dio. Io ho cercato, ieri l'altro studiavo in Giovanni 11, stiamo studiando Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, il prossimo capitolo. Sono diverse settimane che sto studiando per portare il prossimo messaggio in Giovanni, ma il Signore poi ha messo questo concetto sul mio cuore e ho incominciato a cercare dei versetti nella Bibbia che parlano dell'essere beati. Come posso essere beato? Come posso essere felice? Il Signore ha messo sul mio cuore alcuni versetti, ho incominciato a fare delle ricerche su questi termini nella Bibbia e ho trovato almeno questi 6, ci sono sicuramente di altri, ma io credo che comincia con riconoscere Dio, perché questo è essenziale per una felicità che inizia da ora. È una felicità però che dura in eterno, non è una felicità temporanea. Proverbi 28, versetto 14, beato, notate quante volte la Bibbia dice, beato l'uomo che teme continuamente l'Eterno, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sventura. Ho appena detto che riconoscere Dio è essenziale per la felicità che inizia ora e dura in eterno. Quando in Proverbi 28 dice beato l'uomo che teme continuamente l'Eterno, temere l'Eterno significa riconoscerlo, riconoscere chi è Lui. Lui è l'Eterno, Lui è Dio. Se io lo temo vuol dire che lo sto riconoscendo per chi è. Egli è il Creatore, Egli è Santo, Egli mi ama, e se io riconoscerò Dio, questo è l'inizio della felicità nella mia vita, che dura non solo adesso ma in eterno, perché quelli che indurano il cuore in eterno non saranno resi felici. Io voglio una felicità che dura non solo adesso, ma io voglio essere sempre felice. Io voglio essere felice ora, voglio essere felice tra 40 anni e voglio essere felice tra 400 anni. E se temi l'Eterno, la tua felicità inizia adesso e dura in eterno. Salmo 146, beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio. Se hai l'aiuto di Dio, non ti servirà l'aiuto di nessun altro. Se la tua fiducia è riposta in Lui, non sarai mai deluso. E quindi riconoscere Dio è essenziale per la felicità che inizia ora, ma che dura in eterno. Conoscere Gesù è il modo certo per iniziare ad essere veramente beati. Secondo luogo, sotto questo punto, trovare perdono in Gesù è una fonte di una profonda felicità. Io posso rendere testimonianza di questo fatto qui. Quando ho trovato io perdono in Gesù, mi ha reso veramente felice. Apriti a Romani capitolo 4, Romani 4, che poi Romani 4 è una citazione di Salmo 32, ma in Romani 4 l'apostolo Paolo lo applica direttamente alla salvezza. Romani 4, versetto 3. Infatti, che dice la scrittura? Or Abramo credette a Dio, questa è una citazione in Genesi, or Abramo credette, cioè aveva fede in Dio, cioè credeva le promesse di Dio, si era affidato a Dio nelle sue promesse. Abramo credette a Dio e ciò, cioè la fiducia che egli aveva riposto in Dio, gli fu imputato a giustizia. Dio con Abramo disse: tu ti fidi di me e non devi preoccuparti della giustizia, te la do io. Tu non meriterai mai la giustizia mia, ma se ti fidi di me, se credi alle mie promesse, allora alla giustizia tua ci penso io. Dio ha imputato ad Abramo giustizia perché lui ha creduto a Dio. Ed è questo come noi possiamo avere un rapporto con Dio. Dio imputa a noi, cioè ascrive a noi la sua giustizia quando noi crediamo in Lui, quando ci fidiamo di Lui, quando ci affidiamo in Lui, quando riponiamo la nostra fiducia nelle sue promesse. Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato la giustizia. Ora, a colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. E Dio disse ad Abramo: io giustifico l'empio, cioè l'empio io lo dichiaro giusto quando si affidano a me per farlo. Se uno si affida a se stesso per essere giusto, non riuscirà mai ad essere completamente santo. E quindi Dio promette: ti giustificherò io, fidati di me, affidati a me, credi a me e a questa promessa. Abramo lo ha fatto, lui fu giustificato. E quindi andiamo avanti, così pure Davide, versetto 6, proclama la beatitudine. Ecco, torniamo al termine principale del messaggio, la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opera, dicendo: beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Io ho incominciato ad essere felice quando Dio mi ha perdonato, e Dio mi ha perdonato quando io ho riconosciuto che Lui volesse. Lui era pronto a perdonarmi prima che io lo sapessi. Ma quando ho ricevuto io, ero io che impedivo, perché non capivo, evitavo, non avevo accettato per fede la promessa del perdono in Gesù Cristo. Ma quando ho capito che Dio voleva perdonare me, ho incominciato ad essere beato, ho incominciato ad essere felice. Trovare perdono in Gesù è fonte di una profonda felicità. Purtroppo abbiamo messo tanta enfasi, ascoltate, abbiamo messo tanta enfasi nella nostra predicazione, io l'ho fatto e tutti gli altri predicatori che conosco hanno fatto, abbiamo messo tanta enfasi sul peccato nella nostra predicazione, ma non manchiamo di enfatizzare il perdono. Noi possiamo sbagliarci ad enfatizzare, a mettere troppa enfasi su una cosa, ma Dio non si sbaglia. Lui mette l'enfasi sul perdono. Predicare sul peccato serve ad aiutarci a riconoscere che abbiamo bisogno di perdono. I profeti senz'altro annunciavano il peccato della nazione di Israele e la nazione dei popoli che erano caduti nell'idolatria per richiamarli a Dio. Quindi serve la predicazione sul peccato. Non sto minimizzando l'importanza di quello, ma lo scopo è di farti capire che hai bisogno del perdono di Dio e che Lui è pronto a dartelo. E quindi non manchiamo di mettere enfasi sul sul perdono, perché trovando perdono in Gesù Cristo è una fonte di profonda felicità. Questo è stato il messaggio che mi ha attratto a Lui e mi ha reso l'uomo più felice al mondo. Se tu pensi di essere l'uomo più felice al mondo, io non ci credo, perché lo sono io. Che Dio mi accettasse, che Lui abbia eliminato il mio peccato e che tra me e Lui non ci fosse niente che non andasse. I peccati presenti sono cancellati e la salvezza eterna è certa. Questo è fonte di grande felicità per me. Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Paolo dice: non vi è alcuna condanna, il perdono esiste per adesso dei miei peccati presenti e in eterno c'è la salvezza eterna. Questo mi rende felice. Giovanni 5:24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, possiede vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La felicità inizia ora e dura in eterno, quando conosci Gesù Cristo. Luca 10:20, tuttavia, Gesù dice ai suoi discepoli quando tornano dal loro ministero e avevano la potenza dello Spirito Santo su di loro e avevano cacciato demoni e avevano annunciato il Vangelo e loro tornano e si rallegravano della potenza di Dio, e Gesù dice: se ti devi rallegrare, rallegrati del fatto, non del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, cioè trovate gioia, trovate beatitudine, trovate felicità nel fatto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gesù dice che se tu sei certo della tua salvezza, questo sarà fonte di grande gioia nella tua vita, perché i tuoi peccati presenti sono perdonati e la tua sicurezza eterna è già stabilita. E quindi conoscere Gesù Cristo è fonte di grande felicità. Dio mi conosce per nome. Se Gesù dice il mio nome è scritto in cielo, vuol dire che Lui mi conosce per nome, personalmente. E c'è un posto per me in paradiso. Cosa posso volere di più? Dov'è Joey Tacon? Cosa posso volere di più? Niente. Cosa potrebbe essere meglio di quello? A mio avviso, niente. Trovare perdono in Gesù è fonte di una profonda felicità. Riconoscere Dio è essenziale per una felicità che dura, iniziando da ora, e dura in eterno. La grazia di Dio sulla tua vita sarà fonte di inesauribile benedizione e felicità. Se tu hai la grazia di Dio, cioè l'aiuto di Dio nella tua vita, questo ti renderà beato e felice. Salmo 146. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto. Senti, non è un messaggio molto... Non ho lavorato tanto per creare questo messaggio. I versetti erano lì. Beato l'uomo che ha Dio, il Dio di Giacobbe, cioè l'Eterno, il Creatore del mondo, il Signore Gesù Cristo. Se Lui è il tuo Dio, tu sei beato. Se Lui è il tuo aiuto, noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio. Il rapporto con Dio è una fonte di aiuto per oggi, con una prospettiva futura ben sicura. Conoscendo Gesù è il modo più certo per iniziare ad avere benedizioni ed essere beato veramente. Ora ci sono altri 5 punti che voglio condividere con voi. Inizia con conoscere Gesù Cristo, ma questo per i credenti. Poi, una volta conosciuto Cristo, io ho trovato almeno altri 5 punti. che sono molto chiari nelle scritture, che ci dicono: senti, vuoi essere beato? Beato è l'uomo che capisce o conosce o fa certe cose. Salmo capitolo 1: crescere nella parola di Dio ti porterà felicità più che puoi immaginare. Salmo 1. Chi sa tra noi stamani che i salmi sono fonte, sono 150 salmi, sono fonti di grande consolazione nel Signore? Qualcuno qui riconosce questo fatto? Chi è qui che quando avevi bisogno di essere consolato non sapevi di andare ai salmi? Nessuno alzi la mano, perché tutti noi sappiamo che quando abbiamo bisogno di consolazione, quando abbiamo bisogno di essere felici, quando abbiamo bisogno di una benedizione e andiamo alle scritture, apriamo ai salmi. I salmi è in mezzo. Quando tu prendi la Bibbia e se fai così, ta, si apre ai salmi. Il primo salmo, le prime parole dei salmi sono queste: beato. La prima parola dei salmi: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli scherditori. Quindi questa è una cosa che l'uomo beato, lui non fa questo, ma lui fa quest'altra cosa. Ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Vi ricordate, abbiamo detto beato vuol dire essere prosperoso, e qui il primo versetto, prima parola, beato l'uomo, l'ultima parola del terzo versetto, prospererà. E in mezzo, nel secondo versetto, parla della meditare nella legge di Dio. Ma la legge di Dio, i primi cinque libri dell'Antico Testamento, ma sono così pesanti, parlano del giudizio, delle leggi, ma l'Antico Testamento, ma un Dio cattivo. Non è quello che la Bibbia dice. La legge di Dio ti porterà grande benedizione. Se tu leggerai, se tu mediterai, se tu seguirai quello che è la parola di Dio, crescerai nella parola e tu prospererai, porterà molta felicità, molto di più di quanto puoi immaginare. La prosperità che tu avrai sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua. Noi abbiamo gli alberi nel nostro giardino, due aranci, un fico, un limone, un altro alberi di fiori. E se noi non annaffiamo, quegli alberi si seccano. Ma se c'è un albero piantato lungo un fiume, nessuno deve andare mai ad annaffiare. Se guidi attraverso i campi, i sentieri, troverai esattamente dove sono i ruscelli e i torrenti, perché troverai due file di alberi, uno di qua e uno di là, lungo tutti i fiumi, perché tutti gli alberi che sono piantati vicino ai fiumi sono sempre annaffiati, hanno tutta l'acqua che gli serve e prosperano sempre. Questo è come Dio descrive il nostro rapporto con la parola di Dio. Beato. Chi vuole essere beato? Io voglio essere beato. Io voglio essere felice. E Dio vuole che tu sia felice, e non è il messaggio della prosperità questo. È la verità. E Dio inizia i salmi dicendo: beato l'uomo. Egli, cioè, ma il cui diletto, se il tuo desiderio, se tu ami la parola di Dio e tu cerchi la parola di Dio, prospererai, sarai felice, sarai beato, tutto quello che farai andrà bene. Confidare nella parola di Dio ti renderà più felice e beato di una persona che ha visto Gesù in persona. Giovanni, capitolo 20, versetto 27. Gesù disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto? Beati, felici, prosperosi, beati quelli che non hanno visto, ma hanno creduto. Se tu crederai alla parola di Dio, tu sarai beato. Meglio di vedere Gesù, non l'ho detto io, se non l'avesse detto Gesù stesso, io non lo ripeterei, ma l'ha detto lui. Beato se tu crederai alla parola di Dio. Gesù lo promette, senza dubbio. Una delle persone più beate al mondo era la donna che ha avuto il privilegio di essere usata da Dio in modo tale da poter portare alla luce nel mondo il Salvatore Gesù Cristo. C'è qualche dubbio sulla mamma di Gesù che fosse una persona beata? C'è qualche dubbio? La Madonna, Maria, la moglie di Giuseppe, la madre di Gesù, è una donna beata? Era beata? Io penso di sì. Aprite a Luca 11. Aprite a Luca 11. Secondo te lei è la donna più beata al mondo? Attenzione, è un trucco. Non rispondere. Ascolta. Luca 11. Versetto 27, ora avvenne che mentre egli diceva queste cose, lui predicava. Avvenne che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Oh, beato la tua mamma sì che beata, la Vergine Maria. Lei senz'altro è una donna beata perché ha fatto un figlio così, guarda. Oh, avessi avuto un figlio come Gesù, anche io sarei beato. Guarda Gesù come risponde a questa donna. Oh, beato il grembo che ti ha portato. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e l'osservano. Ma voi predicatori battisti siete sempre a martellare la stessa cosa, sempre a martellare la Bibbia. Gesù non era un predicatore battista, scusa, l'ha detto lui. Poi se un predicatore battista ripete quello che dice Gesù, che ti devo dire? Gesù dice: se tu prendi questa Bibbia ed è il tuo diletto e tu lo ami e tu la cerchi e la odi e cerchi di metterla in pratica, cerchi di dire: sai che io voglio che questa Bibbia mi guidi, che guidi la mia vita, Gesù dice: tu sarai più beato della Madonna. Ma ci rendiamo conto la Bibbia che cosa ci dice? Non è magica, non è mistica, non è una cosa mistica che accade quando tu leggi la Bibbia diventi beato. No, ma con Dio abbiamo un rapporto che va sviluppata, va curato il rapporto con Dio. E la parola di Dio è la comunicazione che nutre il rapporto con Dio. È così semplice. Non è mistica. Crescere nella parola di Dio ti porterà felicità più di quanto puoi immaginare. Numero 3. Chi riceve correzione dal Signore è una persona beata. Giobbe, probabilmente il primo libro scritto. Ecco, beato l'uomo che Dio castiga. Chi vuole essere castigato, alza la mano. Bugiardo se alzi la mano. Chi vuole essere beato? Alziamo tutti la mano. A volte Dio ci deve castigare per essere beati. E Giobbe dice, no, quando uno è beato, quando uno è castigato da Dio è beato. Beato l'uomo che Dio castiga. Perciò tu non disprezzare la correzione dell'Onnipotente. Ascolta, quello che posso dire è questo. C'è un valore importante nella correzione. Io lo so. C'è un valore nella correzione. Salmo 20, Proverbi 27:6. Fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. A volte, quando qualcuno ti ama, ti corregge. E se qualcuno che ti ama ti corregge, sei beato. E se Dio ti corregge, è perché ti ama. Perché Dio corregge chi ama. E se Dio mi corregge e io rigetto la correzione di Dio, non sarò beato. Ma io voglio essere beato. Allora devo accettare la correzione di Dio sapendo che Egli mi ama. Un vero amico cerca di fermarti quando stai per fare un errore che ti farà male. Un vero amico ascolta a chi lo riprende, perché è maturo abbastanza per sapere che è per il suo bene. La correzione da Dio dimostra che Lui ci ama. Proverbi 3:11. Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché Egli corregge chi ama. Apocalisse 3:19. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Cioè zelo, incoraggiati. Abbi coraggio, ravvediti. Cioè cambia quello che devi cambiare. Non ti scoraggiare quando Dio ti castiga, quando Dio ti corregge, perché lo fa, perché ti ama. E se tu accetti la correzione dell'Eterno, sarai beato. Noi conosciamo bene Ebrei capitolo 12, che dice la stessa cosa. In Ebrei 12, la Bibbia dice, nel versetto 7, se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregge? Se noi chiamiamo Dio il nostro Padre, dobbiamo aspettarci anche la correzione, perché un padre che ama il figlio lo corregge. E se un padre non corregge il figlio quando sbaglia, non lo ama, perché lo lascia nell'errore. E nessun padre buono lascerebbe nell'errore suo figlio senza correzione. E quindi noi dobbiamo accettare la correzione. Ci sono altri versetti, ma li conoscete bene. I sentieri dritti del versetto 13 è collegato al concetto della beatitudine, l'abbiamo detto. Numero 4, aprite a Salmo 127, leggeremo velocemente il Salmo 127. Un'altra cosa collegata alla beatitudine è una famiglia guidata dal Signore. La famiglia guidata dal Signore, la famiglia dove Dio è al centro della famiglia, dove Dio comanda nella famiglia, dove la parola di Dio guida nella famiglia. Una famiglia guidata dal Signore è fonte di tanta gioia e felicità. Se vuoi avere una famiglia beata, leggiamo insieme Salmo 127. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del grembo è un premio, come frecce nella mano di un prode, così sono i figli della propria giovinezza. Beato l'uomo che ne ha la sua faretra piena. Essi non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Capitolo 128. Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. E parla della famiglia. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e godrai prosperità. Avete visto? Beato, felice, prosperità. Tua moglie sarà come una vite fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. Avete capito che la benedizione di una famiglia beata viene quando Dio benedice una famiglia, e Dio benedice una famiglia quando noi poniamo Lui come Dio nella nostra famiglia. Una famiglia guidata dal Signore è una fonte di tanta gioia e felicità. E devo dire questo: noi non abbiamo sempre avuto controllo su quello che è stata la nostra famiglia. Cioè, a volte noi, cioè, può essere qualcuno che è cresciuto in una famiglia che non era spirituale, dove Dio non era, e non per colpa tua. Ma se questa non è stata la tua esperienza, affidati a Dio e lascia che Egli stabilisca e benedica la tua famiglia. Lo farà. Numero 5, se impari a perdonare troverai più felicità che pensavi. Giovanni 13, abbiamo incominciato con Giovanni 13, perché Gesù aveva detto: se conoscete queste cose, se sapete queste cose e li fate, sarete beati. Quale cose? Diceva lui. Nel versetto 14 Gesù stava parlando di perdonarvi gli uni gli altri. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo Signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Lui ha lavato i piedi dei suoi discepoli. Quando arrivò a Pietro, Pietro dice: no, tu a me non mi laverai i piedi. Gesù dice: se io non ti lavo i piedi, tu non puoi avere niente a che fare con me. Allora Pietro dice: allora lavami della testa ai piedi. E Gesù dice: tu non hai bisogno di essere lavato la testa ai piedi, perché sei già mondo, cioè hai già avuto il bagno, ma devi lavare i piedi, perché voi siete puliti, ma non tutti. E si riferiva a Giuda, che non era salvato. E quindi il significato è questo: noi abbiamo tutti bisogno di un bagno nella vita, dalla testa ai piedi, la salvezza, Gesù Cristo, in Gesù Cristo. Ma tutti i giorni dobbiamo lavarci i piedi, tutti i giorni, perché i piedi, Arianna, sono quelle cose che vengono in contatto con il mondo e si sporcano. E prima di andare a letto la sera, si lavano i piedi. Ma lei ha fatto il bagno la mattina, non deve farsi il bagno, ma i piedi li deve lavare. Allora, questo concetto significa il perdono, perché Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli e lui dice: voi io sono più grande di voi, vi ho lavato i piedi, voi dovete perdonarvi gli uni gli altri. Dovete fare la stessa cosa. Cosa sto dicendo? Se impari a perdonare, troverai felicità. Gesù Cristo sta dicendo: io vi ho dato l'esempio, come vi ho perdonato, non per la salvezza, ma per quei peccati quotidiani, come io vi ho perdonato. E il servo non è più grande del maestro, così anche voi dovete perdonarvi gli uni gli altri. E se noi impariamo a perdonarci gli uni gli altri, saremo felici, saremo beati se le fate. Le dobbiamo sapere queste cose e le dobbiamo fare. Dobbiamo sapere che noi dobbiamo essere delle persone che perdonano e dobbiamo farlo. E se noi perdoniamo, saremo beati. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Efesini 4, 32. Se impari a perdonare, troverai più felicità che pensavi. Arriviamo all'ultimo punto e poi vi lascio. La felicità viene quando abbiamo perseverato attraverso le difficoltà finché Dio non ci abbia liberati. È un punto un po' lungo questo, ma quello che sto dicendo è questo: che quando noi ci troviamo nelle difficoltà e perseveriamo finché Dio non ci libera, quando saremo liberati da Dio, troveremo la vera beatitudine in questa cosa. Noi ci siamo trovati in difficoltà nella nostra vita e a volte dobbiamo perseverare attraverso queste difficoltà. Vi leggo qualche versetto. Giacomo 5:11. Noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe, avete visto la sorte finale che il Signore gli riservò. Poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ebrei 13 dice che per la gioia che gli era posta davanti, Gesù ha sopportato la croce. Per la gioia lui ha perseverato attraverso la difficoltà. Quando la coppa non gli fu tolta, l'ha bevuta tutta per la gioia che gli era posta davanti. Beati sono coloro che hanno perseverato, dice Giacomo. Ora, Primo Pietro capitolo 4. Primo Pietro 4. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi. Questi non sono versetti che mi piacciono. Beati se siete vituperati, ma siete beati, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro, cioè quelli che vi perseguitano, da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli, lo Spirito Santo, è glorificato. Primo Pietro 3, versetto 14. Ma anche se doveste soffrire per giustizia, beati voi. Aspetta. Noi non vogliamo soffrire nemmeno quando noi abbiamo fatto del male. Cioè soffrire giustamente. Soffrire per quello che noi abbiamo fatto di ingiusto, noi non lo vogliamo fare. Figuriamoci se vogliamo soffrire ingiustamente, cioè quando abbiamo fatto del bene. Ma Pietro dice: se voi soffrite ingiustamente, versetto 14, ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi, or non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Pietro dice che c'è una benedizione quando noi sopportiamo le ingiustizie finché il Signore non ci libera veramente. C'è una beatitudine, c'è una benedizione quando noi sopportiamo, quando noi perseveriamo. Dio dice che c'è una benedizione che avrai in quelle circostanze che non avresti altrimenti. E quindi felice è colui quando ha perseverato attraverso le difficoltà finché non ha visto la liberazione di Dio. Queste sono sei cose che mi sono venute in mente riguardo all'essere felici, ad essere beato. La Bibbia è pieno. Ci sono altri 300 e passa versetti che parlano della beatitudine. Io voglio essere beato. Dio ci ha lasciate queste verità proprio per guidarci alla felicità. E se vuoi essere veramente beato e felice, lascia che Dio ti dimostri come tu puoi esserlo. Conoscendo Gesù, crescendo nella parola, ricevendo o accettando da Lui la correzione, facendolo guidare, cioè facendoci guidare nella nostra famiglia da Dio, imparare noi a perdonare gli altri e perseverare per vedere la liberazione di Dio. Questi sono i sei punti che abbiamo visto stamani. La Bibbia è piena di benedizioni, e se vogliamo essere beati,